Squarecast presenta il podcast Sottosopra. Sottosopra è un piccolo viaggio podcast fatto insieme a ospiti sempre diversi. Personaggi famosi o comuni mortali si incontreranno nel nostro podcast per raccontare a cuore aperto i successi e gli errori che hanno aperto o chiuso le sliding doors della loro vita. Gianluca, Michela e Luca ti danno il benvenuto al loro tavolo, ovviamente sotto sopra.
Signore e signori, oggi è un piacere incredibile presentarvi questa puntata di Sotto Sopra. E con noi, oltre a Gianluca, che saluto,
ciao,
un grandissimo ospite che a me ha sempre riempito il cuore. Io ho la fortuna di conoscerlo e di frequentarlo. Abbiamo una cosa in comune che penso, per fortuna per lui, è solo l'unica. Siamo nati tutti e due il 20 ottobre, quindi una giornata meravigliosa per l'Italia intera. E quindi, via, bando alle ciance, ve lo presento subito. La voce dell'Italia. Buongiorno Danilo Bruni.
Buongiorno, buongiorno a voi. Viva il 20 ottobre, quindi.
Viva! E niente, volevo non presentarvi Luca, ma non c'è stato niente da fare, è arrivato anche lui, quindi mi tocca. Ciao Luca.
Buongiorno a tutti e ciao Danilo.
Ciao, ciao.
Comunque ne avremmo fatto anche a me, no?
Lo so. Però è così.
Ce l'abbiamo così. Mi sono liberato.
Chi è Danilo Bruni? Ve lo presento velocemente e poi lascio parlare lui perché ha una voce meravigliosa, decisamente meglio della mia. Come dicevo, nato il 20 ottobre a Genova, figlio di una cantante di musica leggera, Nella Colombo, vero Danilo?
Sì, certo.
Meravigliosa, anche lei doppiatrice, per cui tu hai cominciato, uno dei tuoi lavori è quello di fare doppiaggio.
Sì. Io, la mia storia è un po' particolare. Io prima, diciamo che io ho cominciato come musicista, perché io facevo il batterista, no? Mm-hmm. Prima suonavo nei gruppi beat negli anni 60 e poi invece mi sono stufato di suonare così da autodidatta e sono andato a lezione da un grande maestro che è mancato, adesso si chiamava Titi Farrugio, che faceva parte del gruppo dei Vocalmen, che ha fatto cose importanti anche con Garinè e Giovannini, hanno fatto anche I Bancari a Non Anima e alcune commedie musicali con Garinè e Giovannini.
Sì.
E era un grande batterista che vedeva lo strumento come un qualcosa da accarezzare più che da percuotere, e questo mi aveva molto affascinato, per cui ho cominciato a studiare batteria con lui. Ho fatto una settimana di lezioni con lui e ho pagato queste lezioni, e poi mi ha detto: questi sono gli ultimi soldi che prendo da te, perché insegnare a te è un piacere, perché in realtà io ero molto portato, e quindi ho preso lezioni per 2 anni senza mai più pagarlo, ecco. Però lo inseguivo attraverso l'Italia, quindi lui suonava al Roof Garden del ormai mitico Bar Roma di Alassio. E io quindi andavo al mare lì, e al pomeriggio salivo con lui al Roof Garden e eravamo da soli e facevamo la lezione.
Hai capito.
E quindi io ho cominciato come batterista. Poi però all'età di 22 anni mi sono sposato con una ragazza francese, e allora a questo punto non potevo più andare in giro a suonare, perché c'erano parecchi gruppi che mi volevano, perché devo dire che ero piuttosto, dico sempre, se fossi stato un attore bravo come ero batterista forse avrei fatto. Allora c'erano addirittura gli Aster Novas, il gruppo di Fred Buscaglione che si era riformato e che doveva fare una lunga tournée in Germania, che voleva che io andassi. Però io ero molto combattuto, perché da una parte c'era la mia passione, dall'altra parte c'era il mio grande amore, e allora alla fine ho finito per smettere di suonare e sono entrato in un'agenzia di pubblicità, come non sapevo bene qual era il mio destino, no? E quindi ero praticante, diciamo. Ecco.
Tutto fare.
Esatto. Dopo un po' questa cosa non mi dispiaceva, perché comunque era un lavoro creativo, e ho messo su uno studio di pubblicità io con prima con due soci, poi con un altro socio, e sono andato avanti per 6 anni. Ma questa storia della batteria, dell'arte, che chiaramente mi ha fatto ereditare mia madre, questa cosa mi sconvolgeva, il fatto di non far parte di quel mondo. Ecco, nel frattempo il mio matrimonio era andato male, per cui mi sono separato, e quindi ho detto vabbè, tentiamo questa strada di fare finalmente quello che volevo fare, che era l'attore. Il problema è che io avevo un grossissimo difetto di pronuncia, perché parlavo con la zeppola, con la etta e così, no? E sembrava un paperino. E quando ho chiamato Iginio Bonazzi, che era il mio maestro, e che è poi stato quello che, quando è mancato, mi ha lasciato la scuola, il centro D, che dirigo dal 2000, sì. Lui mi ha detto: non venga, perché lei ha già un lavoro, fa già questo studio di pubblicità, e poi insomma ha già 28-29 anni, quindi lasci stare, insomma io non so se riesco a correggere tutti i suoi difetti. E così io comunque ho ricevuto questa mazzata al telefono, ma poi era giugno o luglio, a settembre l'ho richiamato, gli ho detto: si ricorda di me? Come no, mi dice lui, non faccio dimenticarmi di uno con una pronuncia come... E allora io ho detto: no, io voglio fare il corso. Vabbè, questo le fa onore, perché vuol dire che lei è molto determinato, però io non so se riuscirò a correggere i suoi difetti, e quindi lei si deve fidare di me, e glielo posso dire solo fra 4 mesi. E così mi ha dato degli esercizi da fare, dicendomi di fare un'oretta al giorno. Io in realtà andavo giù pesante, ne facevo 2 o 3, perché io ero abituato con la batteria a studiare 4-5 ore al giorno sul tamburo, e quindi ero allenato, no, a quei ritmi, certo. A quei tempi, no? E una cosa che per un altro sarebbe impossibile, invece per me era normale, perché amavo sia la batteria, e poi io amavo il fatto cullavo il desiderio di diventare un attore, ecco. Alla fine poi cos'è successo? Che io ho finito il corso di dizione, che è durato un tempo di un anno scolastico, e poi ho scoperto dopo che lui, che Iginio Bonazzi, diceva di me che io ero stato il migliore allievo della sua vita. No? Ah. Pensavo di aver fatto il corso normalmente, invece c'era qualcosa di più. E allora ho fatto poi recitazione l'anno dopo, ma dopo 6 mesi Ho fatto un provino per lavorare in teatro con Mauro Macario, il figlio del grande Erminio,
certo.
Che faceva il regista, e che ha fatto uno spettacolo, si chiama Il Teatro della Fantascienza, dove c'erano degli episodi, e io facevo il secondo atto, che era un episodio unico, con Carla Maria Puccini, Santo Versace, e eravamo solo noi 3 in scena. E quindi ho debuttato in teatro dopo 6 mesi che facevo il corso di recitazione. Quindi io ho fatto il corso di recitazione 6 mesi, poi ho cominciato a fare professionista, perché poi proprio in quell'epoca ho cominciato a lavorare anche con la RAI come attore di prosa, per la compagnia di prosa della RAI di Torino, dove facevamo gli sceneggiati per la radio. E quindi fu lì che Iginio Bonazzi, al primo mio contratto come attore alla RAI, era la mattina, e io ho lavorato fino a mezzogiorno. A mezzogiorno Iginio Bonazzi dice a tutti gli attori: fermatevi, perché adesso sta arrivando una bottiglia di spumante che ho ordinato dal bar, perché dobbiamo brindare a un grande risultato che abbiamo ottenuto io e questo ragazzo, che sarei io.
Mamma mia.
E così è stata una cosa commovente, tutti che erano anche increduli del fatto che io fossi così handicappato prima. Insomma, quello che mi ha salvato è stata la musicalità, ecco, questo sì. Per cui quando mi davano, anche i registi, quando mi davano un'intonazione la prendevo subito, e certo. Questo è un grosso vantaggio, devo dire. All'inizio, quando facevo l'attore, non mi rendevo conto esattamente di come funzionava sta cosa, no? però mi salvavo con la musicalità, perché ripetevo bene le battute, se i registi volevano da me una certa cosa io gliela davo. Poi pian pianino nel corso degli anni invece ho acquisito maggiore consapevolezza e poi immediatamente dopo sono partito per Roma per andare a fare doppiaggio, perché volevo fare doppiaggio, mi piaceva questa cosa. Mi piaceva anche perché mia madre in passato, nella sua carriera di cantante, quando viveva a Roma ed era nell'orchestra della Rai con Carlo Savina, aveva vinto un provino con la Metro-Goldwyn-Mayer per doppiare Ann Miller, una grande soubrette americana, nelle parti cantate, e aveva fatto il doppiaggio di Kiss Me Kate, una grande commedia musicale con le musiche di Cole Porter. E cosa succede? Che mia madre ha questa esperienza fantastica, no? E me ne parla, io ero un ragazzino, un bambino, mi diceva: ho conosciuto i grandi doppiatori, aveva conosciuto Carlo Romano, ma molti di loro li conosceva perché lei faceva anche la vedette nell'avanspettacolo, quindi molti, quando l'avanspettacolo era una roba importante, e quindi alcuni doppiatori erano anche attori che facevano i comici o lavoravano come spalle del comico nell'avanspettacolo, quindi già molti li conosceva, tra cui Carlo Crocolo, per esempio, che era un grandissimo attore italiano, è stato. E così questa cosa del doppiaggio a me era sempre rimasta un po' nelle orecchie, anche perché un amico di mio padre, che faceva il medico, che era andato in America per la specializzazione, aveva portato un magnetofono, cioè un registratore a bobine, e l'aveva portato a casa nostra e mi aveva detto: Danilo, prova a registrare la tua voce. Io avevo fatto questa prova ed ero rimasto entusiasta del fatto che poi risentivo la mia voce e risentivo la voce degli altri. Questo giochetto della registrazione per me è stata una cosa folgorante. Quindi il magnetofono, l'esperienza di mamma che mi ribolleva dentro, poi ho cominciato a fare il batterista, ok, mi sono sposato, ho fatto il pubblicitario, poi ho detto basta, mo voglio fare quello che ho sempre voluto fare nella vita, cioè occuparmi di registrazione. E poi quella, la faccenda del doppiatore, per cui succede che, per farla breve, sto parlando fin troppo forse.
Vai tranquillo.
Okay. Non voglio fare come quello là.
Ah, no. Ti sparo prima.
Okay. Va bene, no, dicevo che dopo aver debuttato in Rai come attore di prosa e aver lavorato qui anche in teatro, col Teatro Nuovo, facevo l'attore di teatro con la regia di Adolfo Fenoglio, ho fatto due gialli di Agatha Christie, La tela del ragno famosissima e la trappola per topi. A un certo punto mi sono reso conto che non mi bastava più tanto fare questo lavoro in questo modo, era un po', come dire, mi sentivo un po' compresso, e poi soprattutto volevo fare doppiaggio, quindi sono partito per Roma e sono andato a fare un provino con Rita Savagnone, la voce di Liza Minnelli in Cabaret, tantissimo, anche perché Rita Savagnone era la moglie di Ferruccio Amendola e la mamma di Claudio Amendola, e quindi, che poi l'abbiamo vista anche nei Cesaroni, che ha fatto delle parti in TV. Comunque lei mi ha fatto fare un provino, il provino è andato bene, ho cominciato a lavorare con la CDC, che è la più grande, era la più importante casa di doppiaggio, cooperativa di doppiaggio di attori romani. Poi lei mi diceva: fai provini anche con gli altri, quindi mentre io facevo i turni o andavo ad assistere ai turni, vedevo che ogni tanto c'era una coda perché c'erano i provini, perché era il 1979 con il boom delle TV private, quindi molti tentavano la strada del doppiaggio perché c'era molto lavoro, e io mi trovavo sempre ogni tanto, abbastanza spesso devo dire, in coda con Mario Cordova, che anche lui era arrivato a Roma da poco, aveva cominciato da poco a fare doppiaggio, e quindi ci trovavamo sempre io e lui, e sceglievano sempre me e lui, no? Una volta c'era una coda con 60 persone, avevano preso solo noi due, ecco. Quindi c'era un buon segno, insomma, nella carriera. E quindi ho lavorato a Roma per due anni intensi, facendo anche altre cose, come per esempio la radio in diretta da Via Asiago, che è stata un'esperienza bellissima. Facevo l'apertura dei programmi di Radio 2 dalle 6 alle 9 della mattina ed ero programmista, regista, oltre che conduttore. A un certo punto io ho sempre avuto una sorta di inquietudine, per cui le cose facili non mi sono mai piaciute.
E quando
lì andava benissimo a Roma, mi conoscevano tutti, addirittura gli attori romani chiedevano a me come fare per fare dei provini di doppiaggio, tanto ero inserito. Ho detto bene, adesso io torno a Torino.
Ecco.
E la gente mi diceva: ma sei impazzito, ma perché torni? Ma perché voglio fare altre esperienze. In realtà a Torino mi avevano chiamato per fare il direttore del doppiaggio, e quindi avevo anche voglia di tornare, anche perché io in quegli anni a Roma non avevo mai trovato una casa fissa, quindi la casa mi mancava, mi sentivo sempre un po' nomade, per cui sono tornato a casa volentieri. E qui ho cominciato a fare la direzione del doppiaggio di alcuni film, telefilm, cartoni animati, con la Rol Film di Torino, che è ancora adesso in Corso Valdocco. E poi sono rimasto qua, diciamo che la mia avventura alla Rai di Roma come conduttore, dato che svegliavo l'Italia, avevo 5 milioni, da 5 a 6 milioni al giorno di radioascoltatori, dalle 6 alle 9, aveva suscitato l'interesse un po' di tutti, per cui devo dire che Torino è sempre stata una città da questo punto di vista un po' provinciale, per cui quello che arriva da Roma, che ero io, che 2 anni prima vivevo qua, sembrava più importante degli altri, no? In realtà questo mi ha aiutato a entrare sia nella Cine Fiat, perché facevo parecchi documentari per la Fiat, quei documentari interni che servono nelle fiere, insomma, no? Poi facevo anche molte pubblicità nazionali, perché nel frattempo avevo conosciuto Mario Testa, fratello di Armando, dello studio Testa, che mi aveva apprezzato molto come voce, soprattutto eravamo diventati amici perché lui è una persona con un'umanità molto, molto spiccata, un po' anche stanco di questo mondo pieno di fumo che era la pubblicità, quindi ogni tanto ci parlavamo anche del mondo pubblicitario, che io peraltro conoscevo bene perché per 6 anni avevo fatto l'imprenditore in quel settore.
Certo.
E così ho cominciato a fare pubblicità nazionali, hanno cominciato a chiamarmi a Milano, addirittura avevo nelle TV nazionali, Mediaset e Rai, addirittura a volte 3 spot pubblicitari uno dopo l'altro, insomma, in televisione, quindi andavo per la maggiore. E allora a quel punto che cosa dovevo fare? Avere il vento in poppa e sfruttare l'onda? No! Come sempre dico, basta, mi sono stufato di fare la pubblicità.
E certo!
E quindi ho detto, adesso voglio mettere su uno studio di registrazione a Torino, digitale, e voglio fare una cosa, voglio fare altre esperienze. E così ho fatto. E quindi è nata nel 1990, è nata la Pentaphone, che è stato il primo studio di doppiaggio digitale, completamente digitale. Avevamo un'apparecchiatura che si chiamava Opus Lexicon, che costava 250 milioni di lire, e con questa strumentazione avevano mixato il film Amadeus, quindi era una cosa straordinaria per l'epoca. C'era un computer che era alto come un frigorifero da bar, che non arrivava neanche a 2 giga di potenza.
Ma figurati!
Sì. Però insomma lì abbiamo fatto parecchie esperienze, perché poi ho cominciato a dirigere il doppiaggio, ad avere dei serial, quindi facevo anche il curatore dell'edizione italiana, quindi non solo il doppiatore o il direttore del doppiaggio, ma addirittura mi interessavo dell'edizione italiana, che vuol dire inventare il titolo, vuol dire occuparsi di tante altre cose che non sono di competenza del direttore del doppiaggio.
Certo.
Stavo per l'allora Teleview.
Ah sì, mi ricordo.
Quindi facevo i programmi per i bambini, molti cartoni animati, poi anche dei film, dei TV movie. E adesso, per esempio, visto che la gente non è un po' restia a leggere, ho nel mio sito internet, che è www.centrod.it, ho illustrato, ho approfittato della pandemia per illustrare visivamente tutti i film e i telefilm, la maggior parte perlomeno, che io ho doppiato. E quindi ho creato ho trovato le locandine, i manifesti, e ho creato delle vignette dove non solo c'è il titolo del film, ma insomma si vede anche quali sono gli attori, come se fossero i cartelloni di ogni...
Certo.
E mi è costato un sacco di fatica perché vai a cercare tutto, tante volte non trovi neanche delle cose doppiate nel 79, come fai? Comunque ho trovato quasi tutto ed è molto interessante. Sono anche tornato indietro nel tempo a fare questo lavoro e devo dire che mi sono anche un po' commosso pensando a certe cose.
Lo posso immaginare. Ma senti una cosa, Danilo, ritorno indietro un po' quando hai cominciato. Tu nasci batterista, sì. Noi siamo sotto sopra, quindi siamo un po' carogne, mettiamola così. Ma un batterista che non ti piace, che proprio dice ammazza se non è capace a suonare questo qua, tanto non ci ascolta nessuno.
No, ma non è, io non, ormai sono un po' fuori da questo mondo, non conosco i musicisti perché mi sono un po' staccato. Devo dire che comunque in generale quello che non mi piace in un batterista è uno che percuote la batteria e basta. Insomma, la batteria va accarezzata oltre che percossa, quindi il tamburo, far suonare un tamburo vuol dire farlo vivere, farlo vibrare, è esattamente come l'intonazione, l'intenzione di un attore, e quindi c'è molta analogia in questo, c'è molta analogia in generale tra la recitazione e la musica.
E poi,
quindi non mi piacciono i Fabbro Ferrai, ma mi piacciono quelli che suonano il piano, suonano la batteria come se fosse un pianoforte, ecco.
Certo, ma in questa tua avventura, perché in realtà non possiamo neanche parlare di carriera, perché è davvero un'avventura, in tutti questi anni tu non hai mai pensato di fare una pièce teatrale, fare uno sceneggiato della tua vita?
No, però potrebbero esserci degli elementi per una soap opera.
Ecco.
Perché non sarebbe male, facciamo una sorta di sentieri tra Torino e Roma.
Questo credo che sia un po' comune alla vita di tutti, no? Tutti abbiamo... Scusate, c'è qualcuno che mi... Qui, tengo la suoneria, scusatemi.
Ma figurati.
Dicevo, credo che nella vita di tutti ci sia una soap opera, no? Quindi...
Sicuramente sì.
Diciamo che alla fine di una vita, io dico sempre un po' che ora, avendo fatto tante cose, dico sempre che la mia vita è un po' come, a strati come la città di Troia, no? Che sono sette strati, che sono quelli appunto della musica, della pubblicità e poi della carriera di attore.
Certo.
Non ho mai pensato di far questo, però voglio dire, però mi piace ogni tanto scrivere, sto scrivendo una cosa che forse potrebbe diventare un romanzo. Che chiaramente poi c'è sempre qualcosa di autobiografico anche nelle cose che inventi.
Certo. Ma tu ti senti più Burt Reynolds o Tom Selleck?
No, non puoi fare questa domanda. Io mi sento tutti quelli che vedo sullo schermo.
Ah.
Certo, come diceva Cesare Barbetti, grande doppiatore, diceva che durante una registrazione uno gli ha detto: mi raccomando, fai venire fuori bene questa voce di Robert Redford, e lui gli ha detto: ma quale Robert Redford? Lì c'è un altro che fa un'altra cosa, che ha un atteggiamento fisico diverso, mi devo incollare a quello io. Quindi il doppiatore deve annullarsi per diventare quello che vede sullo schermo.
Certo.
Non mi devo sentire neanche me stesso.
A proposito di questo, Danilo, volevo chiederti una cosa. Qual è l'attore che hai trovato più difficoltà a doppiare? O quello che comunque ti è piaciuto meno come... proprio nel doppiaggio?
Allora, piaciuto meno, c'è stato un certo Daniel Guerrero di una telenovelas che ho doppiato tanti anni fa, che si chiamava Per Elisa, che era un cantante argentino che avevano preso, era famoso, quindi l'avevano preso per fare il protagonista in questa telenovela, e la difficoltà era che lui era monoespressivo, poveretto, perché lui era un cantante, non era un attore. E io dovevo dargli delle intonazioni e delle espressività, però più pacate rispetto a quello che avrebbe fatto un attore vero. E quindi ho sempre dovuto lavorare con delle mezze misure, perché se io facevo quello che andava fatto, non si incollava con la sua faccia. E quindi questo è stato complicato. L'attore invece, l'ultimo che ho, più complicato anche, ma dal punto di vista artistico, è stato invece... il doppiaggio che ho fatto del film Churchill, e dove io ho dovuto un po' invecchiare la voce, quindi c'era il direttore del doppiaggio, che è Pino Pirovano, che ogni tanto mi faceva rientrare nei ranghi perché dovevo tenere la voce un po' più vecchia di quello che è la mia, insomma. La voce poi non invecchia, per cui io ho 72 anni, ma posso con la voce doppiare ancora uno di 40 anni.
Sì, sì. Sì, sì, questo effettivamente dalla voce uno ti darebbe molti meno anni, sinceramente. Ma ti faccio un'altra domanda sempre. Quello invece che ti è piaciuto di più doppiare, quello che ti ha dato proprio soddisfazione, da dire wow, bello.
Ma anche qui non è che ci sono delle graduatorie, perché ogni attore ha le sue difficoltà e quindi tu fai delle conquiste doppiandolo bene. Forse Leslie Howard nel film Pigmalione, dove per la prima volta ho doppiato un attore molto importante, che era un attore approvato del cast di Via col Vento. Era un film del 1939 che non era mai stato doppiato in Italia, e io mi sono occupato non solo della direzione del doppiaggio e sono stato scelto come voce protagonista, ma ho fatto anche l'adattamento dei dialoghi, e quindi è un film che mi appartiene un po' di più degli altri. È stata un'esperienza molto importante.
Ebbene, lo posso immaginare. Ma se tu dovessi scegliere, invece, preferiresti, o meglio, preferisci fare il doppiatore o la voce narrante?
Ah, beh, ma beh, tutte e due.
No, vabbè, dai, un minimo di...
Ma perché devo scegliere? Alla fine poi è la stessa cosa. Perché quando tu doppi un documentario, io ne ho fatti veramente centinaia, soprattutto sugli animali, no? Quando doppi un documentario ti devi comunque sempre incollare a quello che vedi, nel senso che c'è l'elefante che sta mangiando delle foglie, si sente il rumore del... c'è una piccola musica sotto e tu devi intonarti su questo che il regista ha chiaramente preordinato, e devi intonarti con la voce, quindi devi dire: l'elefante africano è il più grande mammifero terrestre ed è anche uno degli animali più amati e ammirati dall'uomo.
Fantastico.
No. La voce si deve, la voce è sempre quella, ma si deforma ogni volta, perché si deve atteggiare e deformare a quello che si vede sullo schermo. Questo è fondamentale ed è la cosa più affascinante del doppiaggio.
Come vedi il doppiaggio? Cioè, il mondo del doppiaggio in Italia, se ci sono ancora talenti che stanno venendo fuori, oppure se è un mondo diverso rispetto a prima?
Ma un po' diverso lo è, perché una volta eravamo meno, oggi lo fanno un po' tutti, e poi soprattutto oggi devo dire che i grandi network sono in mano a dei, stesse volte, dei non professionisti, i quali magari stanno più attenti alla bella voce che non alla bravura dell'attore. E quindi ogni tanto si sentono delle cose che una volta non sarebbero passate. Però fortunatamente, come le persone intelligenti, anche i grandi professionisti continuano a nascere, e quindi ci sono sempre anche oggi degli ottimi talenti. Anche se il doppiaggio ha avuto una flessione in basso, perché come media una volta erano tutti strabravi, adesso c'è qualcuno che è un po' meno bravo, ma insomma pur sempre accettabile.
Beh, il mondo è paese, nel senso che immagino che non è che basti venire a fare, che ne so, 2 anni di lezione, ad esempio, da te per essere Danilo Bruni. Cioè, chi si inventa poi il doppiatore dopo poche lezioni, panfando, di essere chissà chi.
Sì, ci vuole del tempo, poi soprattutto... Diciamo che l'ambiente del doppiaggio è uno degli ambienti ancora adesso un po' meritocratici, perché in realtà poi devi fare quel numero di righe, lo devi registrare in 3 ore, che è la durata di un turno, e quindi se non ci riesci, se sfori, non ti chiamano più, no? Però oggi c'è una categoria di doppiatori che io chiamo, più che doppiatori, doppiaggisti, prendendo uno strafalcione che aveva fatto un mio elettrauto una volta, mentre aveva la testa cacciata nel cofano della mia macchina e pensava al mio lavoro, e diceva: ma però deve essere bello fare il doppiaggista, mi aveva detto, no? E io questo doppiaggista l'ha fatto divertire, ma poi anni dopo ho dato del doppiaggista a dei doppiatori presunti che vanno molto bene a sincrono ma che non esprimono un bel niente. Allora, no. Quelli sono quelli che vanno a sincrono e poi magari sono anche velocissimi nel lavoro e poi si sente perché magari sono monoespressivi. Mm-mm. Quindi io preferisco appartenere alla casta dei doppiatori.
Certo. Io invece ho scoperto di recente, in pratica da quando ti conosco, che tu sei stato, e mi emoziona ancora dirlo, mi vengono i brividi, sei stato la voce di Torino 2006, delle Olimpiadi, ma non solo.
Sì, io sono stato quello che ha organizzato il servizio degli speaker per le Olimpiadi di Torino 2006. Perché ho fatto questa esperienza? Perché avevo già fatto l'esperienza precedente nel 1990 con Italia 90, con i campionati mondiali di calcio. C'era stata una partita di apertura che era Svezia-Brasile, dove lo speaker dello stadio comunale che si era trasferito allo stadio delle Alpi, che era uno che faceva lo speaker probabilmente solo la domenica, aveva sbagliato i tempi e aveva parlato sugli inni, che è un delitto, no? Allora niente, hanno chiamato me e io sono andato dal delegato UEFA, gli ho chiesto in francese, ho detto, cosa devo fare? Lui mi ha detto niente, lei deve solo finire tutta la fase degli annunci suoi e degli altri speaker in lingua madre prima che i giocatori entrino in campo. Allora io ho preso dei tempi e chiaramente era una cosa abbastanza semplice, per cui avevo riscosso un grande successo facendo praticamente niente. però avevo la responsabilità degli speaker di madrelingua, quindi dopo la partita, che io non avevo commentato perché era la prima dove c'è stato questo errore, poi ho fatto tutte le altre a Torino e quindi dirigevo gli speaker che erano delle lingue madri di ogni nazionalità, quindi c'era il brasiliano, l'inglese, il francese, il tedesco, il spagnolo, e quindi era un lavoro piuttosto complicato anche quello. Allora, sull'eco di questo lavoro qui, anni 90, 1903, quindi sono ci penso adesso 16 anni dopo. Sì, 16 anni dopo avevo fatto questa proposta al Comitato Olimpico, che mi aveva detto va bene, allora facciamo dei casting di voci italiane, francesi e inglesi, sia maschili sia femminili. Così ho fatto un casting, ho presentato un casting, hanno scelto come voce femminile inglese Sharon Fryer, che è diventata la voce ufficiale delle Olimpiadi, e anche Bernard Moutonnet, che era un lettore della università, che è anche lui di madrelingua, tutti e due residenti in Piemonte peraltro, no? Quindi di origine francese, di origine inglese, ma che risiedevano qui. E poi hanno avuto dei problemi sulle voci maschili che avevo presentato. Avevo presentato quattro voci maschili e la mia era la numero 4. Allora, dato che quelli che scelgono a volte non è che proprio sono degli esperti, mi chiamano e mi dicono ma le voci maschili italiane, vorremmo delle voci più profonde. Tra l'altro erano tutte voci più o meno come nella mia gamma, quindi io non credo di avere una voce da top. Allora ho preso tre bassi, no? Con questi boccioni, e li ho messi e glieli ho mandati. Però prima di mandarli ho detto, dato che non mi fidavo tanto di questi qua, ho detto glielo ho mandate 7, cioè le prime 4 le ho rimandate, più le altre 3. Mm-hmm. E loro hanno scelto, mi chiamano, dico ah benissimo, perfetto, benissimo, scegliamo la numero 4. E dico sono io la numero 4. Cioè, la prima volta non andava bene, la seconda sì. Comunque, così sono diventato la voce ufficiale delle Olimpiadi. Ma in generale poi ero quello che dirigeva ancora una volta anche gli altri speaker.
Certo. E che emozione è stata? Perché sai, l'abitudine, i film, le pubblicità, così.
No, questa è stata una roba fantastica.
Sì.
È stata la più grande esperienza della mia vita, non solo per me, ma di tutti quelli che ci hanno lavorato. Peraltro devo dire che la stampa di Torino avendo queste tre voci di cui tutti si interessavano, persino una trasmissione televisiva americana, Today USA, ha mandato la sua conduttrice a fare 10 minuti di diretta con noi, perché voleva sapere chi erano queste tre voci che sentiva sempre.
Sì.
Perché noi abbiamo fatto sia la cerimonia d'apertura e di chiusura, ma anche tutti i Medal Plaza, quindi tutte le premiazioni ogni sera, no?
Sì.
Ecco, la stampa, dicevo, non ha scritto neanche una riga, perché ha detto che non era una cosa interessante sapere che le tre voci ufficiali delle Olimpiadi erano tutte residenti in Piemonte.
Vabbè.
Non aggiungo altro.
No, io aggiungo soltanto che, per chi non lo sa, la stampa di Torino viene chiamata da noi piemontesi la bugiarda, la bugiarda, per cui è tutto detto.
Nel caso era anche la assente.
Anche.
Perché tutto Repubblica, tutto Sport, Libero, tutti gli altri giornali, tranne la stampa.
Ecco, appunto. E con questo ci facciamo amici anche la stampa, come immagino sia felice Gianluca.
No, ma perché i direttori postumi si sono... hanno detto: mamma mia, ma com'è successo, come è stato possibile, perché conosciuti anche,
no? Certo. No, ma in questo podcast abbiamo proprio la particolarità di saper inimicarci chiunque, cioè, tu scegli una categoria e sicuramente il podcast veramente lo prenderà di mira.
Certo. Oppure ci ameranno, dai.
No, dai, scherzo,
figura. Io conosco bene i giornalisti, perché fin da bambino sono socio dello Sporting Club di Torino, il ciclo della stampa, che è la stampa, non il giornale, ma tutti i giornali, no?
Certo.
Quindi ho conosciuto anche dei grandi giornalisti come Brera, come tanti altri, insomma, importanti, tra cui anche Arpino, con il quale ho fatto una trasmissione radiofonica un giorno. È stata un'esperienza bellissima, perché ho letto dei pezzi di un suo libro.
Certo, assolutamente. Mm. Ma invece, visto che tu insegni, c'è stato qualcuno di ostico, qualche tuo allievo che dice: basta, non ce la faccio più con te, senza nomi?
Parecchi. Parecchi, nel senso che sono stati 5 o 6, fin troppi. sì, no, c'è gente che non solo viene solo a, non so, neanche a scaldare la sedia, cioè non si iscrivono a questi corsi senza avere la passione, quindi è assurdo.
Mm-hmm.
Soltanto che frequentando uno possa imparare qualcosa, invece impari se studi a casa tua e ti spacchi la testa.
Certo. Ah. Ma se tu dovessi dare un consiglio a chi vuol diventare doppiatore, cosa gli diresti? La prima cosa?
La prima cosa, sei intonato?
Ah, ecco.
Tanto, la doccia.
E la cosa che non gli consiglieresti invece?
Per fare il doppiatore?
Sì.
Ah no, no, consiglierei a tutti di fare il doppiatore, è un gioco meraviglioso.
No, no, ma una cosa da evitare per fare il doppiatore, ecco.
Ah, una cosa da evitare per fare il doppiatore è quella di voler apparire, di essere troppo egocentrista.
Troppo protagonista.
Eh sì, perché devi annullarti. L'applauso per il doppiatore, l'applauso massimo è il silenzio, perché la gente non si accorge che tu hai lavorato, sei lavorato bene.
Bellissima questa definizione.
È una, di una profondità.
Sì.
È come l'arbitro di calcio, no? Quando arbitra bene, nessuno si accorge di lui.
Vabbè, Luca, essendo torinista, quando gioca contro la Juve, lui ce l'ha sempre contro l'arbitro.
Io
anche
mai.
Se l'arbitro è perfetto, dillo.
Io mai, non mai, guarda, proprio assolutamente. È una roba degli arbitri, proprio. Ma per chi mi hai preso? Dai, adesso non scadiamo nel calcio. Per chi mi hai preso?
No, figurati. No, io solo un...
Non sono del Toro.
Era per tirarti un po' in ballo, dai.
Ma no, figurati, tranquillo, sono solo del Toro. Cioè, io l'arbitro non lo vedevo neanche, non vedevo neanche i giocatori quando stavo in balconata, ero girato di spalle.
Quella è una malattia che ho anch'io.
Ecco.
Sta girato di spalle. Andare a Torino è come andare a trovare un parente caro in ospedale. Che gli vuoi bene, ma non è divertente.
No.
Esatto.
Poi da 15 anni a questa parte è ancora peggio.
No. Esatto.
Sempre peggio. Ma io te la chiuderei qua la questione del Toro, perché è meglio.
No, continuiamo. Mi piace questo discorso.
Mio padre, per esempio, che mi ha attaccato la malattia, come io l'ho attaccata a mio figlio Leonardo. Mio padre era del 1913 nel 1920 andava a vedere il Torino nel campo che c'era prima del Philadelphia, che è quello che adesso è, dove adesso c'è il teatro dei giovani, il teatro stabile di Torino, cioè in Corso Sebastopoli, angolo Corso Galileo Ferraris, e lì c'era questo campo con lo steccato di legno e c'erano tutti i campi in fila, c'erano il campo del Pastore, di tutte le squadre che c'erano allora, insomma nei primi del Novecento. E lui andava a vedere la Serie A seduto con altri bambini al fondo della rete, del portiere, quindi dietro la porta.
Mamma mia!
E quindi mi raccontava appunto di tutta una serie di giocatori, compreso il grande Torino, che lui aveva addirittura conosciuto, aveva degli amici, era molto amico di Gabetto, di Loic e di Bacigalù. E quindi questa è la mia storia col Torino. Affonda radici nel passato proprio. Addirittura mi diceva, tipo, quando andavamo al Philadelphia a vedere le partite, perché io ho cominciato nel 57 a vedere il calcio, lui mi diceva: ti posso dire tutto quello che c'è sotto il prato, perché lui andava pomeriggio, quando finiva di andare a scuola, andava a vedere la costruzione del Philadelphia e vedeva tutte le fascine, la carbonella che mettevano come drenaggio. Infatti aveva un drenaggio straordinario.
Già
bei tempi, come si suol dire.
Non discuto, però insomma. Ormai sono diventato la memoria storica, ogni tanto racconto queste cose che...
È bello così.
Cioè...
Altrimenti che senso ha?
Per te che sei della Juve è bello così, per noi ogni tanto anche qualcosa in più. È bello, anch'io racconto storie che mio papà ha un sacco, però...
Non è colpa mia.
Io per esempio ho lavorato per la Juventus, ho lavorato parecchio per la Juventus. Ero amico di Romy Guy e ho fatto addirittura un DVD interattivo con tutta la storia della Juventus attraverso i tabellini delle partite.
È vero, me lo ricordo.
Vabbè, Danilo, d'altronde voglio dire, un qualcosa uno sbaglio si fa sempre, no? Scherzo.
Ma quello è la passione per lo sport, no? Non ha più i colori, no? Evidentemente.
E salutiamo i tifosi della Juve che ci ameranno da oggi, ovviamente. Luca,
io sono juventina, anche
che fortuna.
Anch'io.
Poi onestamente sono diventato amico di molti giocatori ex della Juventus che del Torino, perché venivano allo Sporting dove giocavamo a calcio, io giocavo portiere, ero abbastanza bravo e ho giocato molto con gli ex di Serie A, perché allora c'era Carlo Mattrel, che era ex portiere della Juventus, che non voleva più giocare in porta, e quindi io giocavo in porta e lui giocava fuori. Ma mi è successo anche con Zoff, perché Dino Zoff non giocava in porta, giocava difensore centrale, e io ho giocato in porta con Dino Zoff, difensore centrale, quando era ancora campione del mondo in carica.
Urca!
'82.
Wow!
Ed era molto, Zoff era molto simpatico.
Come si
era assolutamente il contrario di quello che appariva davanti alle telecamere.
Sì, beh, lo posso immaginare, ho sempre avuto questa idea di Zoff che davanti alla telecamera in una maniera. Bene, molto bene. Allora, hai vinto la nostra ultima domanda, Danilo.
Sì.
Dai un voto al tuo progetto di vita e al tuo progetto lavorativo.
Un voto tipo a scuola?
Da una 10.
Ma il mio progetto di vita darei sinceramente un 6.5-7. Al mio progetto lavorativo, senza esagerare, direi un 7.5. Ecco.
7.5 per la questura, secondo me anche di più.
9 per gli organizzatori.
Ecco, 9 per gli organizzatori e il podcast, che così è meno.
È sempre imbarazzante darsi dei voti.
No, dai, figurati. Guarda, normalmente dopo questa domanda succede una cosa. Dato che io apro il podcast, di solito Gianluca lo chiude. Ma io ti chiedo un regalo. Saluti per noi i nostri ascoltatori, poi Gianluca chiuderà con i nostri contatti Facebook, social e quant'altro, ma facci questo regalo, salutaci alla Danilo Bruni, tutti gli ascoltatori di...
Vi posso salutare con una poesia filastrocca di Gianni Rodari.
Vai!
Che si intitola Anno Nuovo. Indovinami, indovino, tu che leggi nel destino, l'anno nuovo come sarà? Bello, brutto o metà e metà. Trovo stampato nei miei libroni che avrà di certo 4 stagioni. 12 mesi, ciascuno al suo posto, un carnevale e un ferragosto, e il giorno dopo del lunedì sarà sempre un martedì. Di più per ora scritto non trovo nel destino dell'anno nuovo. Per il resto, anche quest'anno sarà come gli uomini lo faranno. Tanti auguri.
Spettacolo. Grazie, grazie davvero. Sei...
Grazie Danilo, grazie.
Grazie a voi.
E allora chiudo con salutando Danilo Bruni per questo splendido episodio in cui ci ha raccontato un po' della sua vita e un po' del suo lavoro, soprattutto portandoci in un mondo che comunque, di cui in Italia comunque andiamo molto fieri, perché ricordiamoci che molti film a volte sono valorizzati proprio dalle voci splendide che li accompagnano. Pertanto grazie Danilo di essere stato con noi.
Grazie a voi.
Saluto come sempre Michela. Ciao Michi.
Ciao, ciao,
ciao. Ciao Luca, c'è ancora?
Ciao!
Ciao Luca! E noi ci diamo appuntamento sul nostro sito www.sottosopra.club, ci diamo appuntamento sui social e soprattutto al prossimo episodio con un nuovo ospite. Un saluto a tutti, ciao!